Stamattina pensavo al privilegio che penso abbiamo tutti noi a stare alla presenza di Dio. Non è una cosa scontata, non è una cosa semplice, non è una cosa banale, ma come figli e figlie di Dio noi abbiamo questo onore speciale di essere alla presenza di Dio in questa giornata particolare, che è una giornata in cui ricordiamo il Signore Gesù vittorioso. E io penso che se noi come uomini e donne ci ricordassimo spesso la natura di questo privilegio, la bellezza che insita in questo appartenere al Signore, la nostra vita quotidianamente sarebbe molto diversa. Noi abbiamo un privilegio e una cosa speciale, fratelli, appartenere a Dio. È una cosa importante far parte del suo popolo. È una cosa specialissima ancora avere oggi la possibilità di ascoltare la voce del Signore e di lodare il Signore, e ringraziarlo per le cose che Lui ha fatto. Spesso noi siamo così, così occupati, preoccupati e travolti dalla quotidianità, che perdiamo di vista, davvero le cose importanti, le cose prioritarie, le cose centrali. Io penso che la domenica mattina sia per tutti noi, debba essere questo, anche se in pochi, però dobbiamo ricordarci che la domenica mattina è proprio il contesto in cui il Signore vuole continuamente incoraggiarci, sfidarci, sostenerci, ricordarci della sua bellezza, delle sue perfezioni e di come appartenere a Lui sia davvero un privilegio per la quale vale la pena spendere la propria vita. Perché non c'è nulla di migliore, non c'è nulla di più importante, non c'è nulla di più, di più pieno che donare, vivere la vita davanti alla presenza di Dio completamente. Io penso che dobbiamo trasmettere un po', ognuno di noi questa prospettiva. Questa prospettiva deve essere contagiosa, perché non siamo qui per un adempimento, per un dovere. Siamo qui perché il Signore ci ha salvato e noi siamo grati al Signore delle cose che Lui ha fatto nella nostra vita. E adesso la nostra vita è cambiata e anche se affrontiamo le difficoltà, le prove, le opposizioni, sappiamo che abbiamo una guida sicura, una bussola certa, sappiamo che apparteniamo al Signore e sappiamo che nulla potrà prenderci dalle sue mani. E allora con questa prospettiva possiamo continuamente gioire e ringraziare il Signore. Ed è proprio sul tema dell'appartenere a Dio che io voglio questa mattina guardare con voi la scrittura e vi invito ad aprire la Bibbia nel libro della Genesi. Guarderemo due brani oggi, parleremo di un personaggio della vita di un uomo di Dio che penso sia conosciuto a tutti noi. Affronteremo la vita di Lot. Vi ricordate Lot, questo personaggio di cui non si parla moltissimo nella Bibbia, ma si dicono alcune cose importanti. Allora, vogliamo prendere Genesi al capitolo 19. Genesi al capitolo 19 è il posto in cui si parla diffusamente di Lot. E poi guarderemo. E penso che Lot ci aiuterà oggi a ragionare, a pensare come la nostra vita possa essere vissuta alla presenza di Dio, quali sono i rischi, quali sono le minacce, quali sono le tentazioni, quali sono le cose che dobbiamo evitare. Allora io vi invito a prendere Genesi capitolo 19. Possiamo leggere alcuni versi dal verso 14. Sappiamo che il contesto è quello della distruzione di Sodoma e di Gomorra. Allora il Signore vuole salvare Lot e i suoi. Allora, Genesi 19, capitolo 19, verso 14. Allora, Lot uscì e parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, Gli angeli sollecitarono Lot e dissero: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli, cioè Lot, indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare, e lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Poi leggiamo dal verso 23, quindi Lot fa quello che deve fare. Dal verso 17, scusate. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti morirai. Verso 23. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Zoar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva nel suolo. Verso 26. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Prendiamo seconda Pietro, fratelli, vi chiedo di prendere seconda lettera di Pietro. Siamo praticamente quasi alla fine del Nuovo Testamento, seconda lettera di Pietro, perché è uno dei pochi posti dove si parla ancora di Lot. Seconda Pietro, capitolo 2. Seconda Pietro 2, verso 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri molto tenebrosi per essere lì per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero ad esempio di quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e poi ci dice: e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati. Quel giusto, infatti, per quanto vedeva e sentiva, quanto abitava fra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta a motivo delle opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare agli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio. Questa è la parola del Signore, fratelli. Quindi Lot, quest'uomo particolare, questa storia particolare, questa storia che secondo me è una rappresentazione fedele di quello che spesso il cristiano e i cristiani vivono. Lot ci rappresenta, è una descrizione, no, della debolezza che spesso caratterizza la nostra vita. È un personaggio strano Lot, no? È un personaggio che ha un incontro con Dio, è un personaggio, come dire, che in un certo senso è benedetto da Dio. E la Bibbia ci dice che Lot è invitato a uscire da Sodoma e da Gomorra. Cioè, ci sono dei contesti, no, così pieni di ribellione, iniquità, ingiustizia. E il Signore, per salvare e preservare quest'uomo, dice a Lot: Lot, tu e la tua famiglia dovete uscire da quel contesto. Cioè, non dovete stare lì a fare compromessi, a ragionare, a negoziare in questi contesti, perché non è il caso. Con Sodoma e Gomorra non si crea una negoziazione. Bisogna uscire. Bisogna andare via, bisogna non stare nei luoghi in cui siamo certi che arriverà il giudizio di Dio. È un principio molto semplice, no? È chiaro, no? Bisogna dire no in modo molto netto alle cose che sicuramente, che decisamente sono contrarie, in opposizione alla parola di Dio. No? E Lot è lì, no? Viene invitato ad uscire da questa zona, no? E ci dice che viene invitato ad uscire e Lot esce. Però guardate un po' il testo, quello che ci dice Pietro. Pietro ci dice che Lot esce da Sodoma, se ne va via, no? Però non se ne va mica tanto convinto Lot, no? Lot va via da quel contesto, ma se tu leggi con attenzione il testo, c'è qualcosa che rimane nel suo cuore. C'è, non so se è un residuo, un seme, no? Non so, però il testo ci dice, usa dei termini molto speciali. Guarda 2 Pietro 6, no? Se vi ricordate, Genesi ci dice che lui indugiava, cioè era incerto, aspettava, ma no, dai, può essere così grave la cosa, no, indugiava. E il testo qua ci dice invece che lui se ne andò, no? Quel giusto, infatti, aveva un tormento nella sua anima, ci dice il verso 8, e il verso 7 ci dice che era rattristato. Cioè, quello che ci sta dicendo il testo è che Lot esce da Sodoma, però gli dispiace. Cioè, Lot se ne va, ma lo fa malvolentieri. Lot è chiamato da Dio, ma non è mica quello che forse davvero vuole. Guardate, no? Lui, come dire, il testo qua ci sta dicendo che in qualche modo, stranamente, anche se lui è chiamato a uscire da Sodoma, lui esce da Sodoma, però Sodoma e Gomorra rimangono nel suo cuore. Esce fisicamente dalla città, da queste città piene di giudizio, però il suo cuore e la sua testa sono lì. E cari fratelli, è qua, è una cosa, come dire, no? È un segnale che ci indica come spesso anche noi corriamo questo rischio. E la cosa che ci dice questo testo in primo luogo è proprio questo, che allo stesso modo di Lot, no? Noi sappiamo che il giudizio arriverà su questo mondo, noi sappiamo che nessuna persona giusta potrà essere, come dire, alla presenza di Dio se non per la sua grazia, eppure siamo affezionati, attaccati, radicati alle cose che ci circondano. Abbiamo lo stesso atteggiamento di Lot, indugiamo. E guardate un po' quello che succede a Lot. Lot è talmente incerto, talmente ambiguo nelle sue scelte, che la sua vita poi sarà segnata dalle conseguenze di questa ambiguità. Guarda cosa ci dice il testo, no? Guardate, nessuna persona segue Lot al di fuori della sua famiglia. Nessuno. Vi ricordate cosa chiede Dio? Almeno 10. Quante persone vuoi? 10? Almeno 10, no, 5. Non trova nessuno Dio, giusto? Cioè, Lot era un personaggio che stava, ci dice il testo, la Bibbia, alle porte della città. Quindi era una persona di responsabilità. Era un uomo con una professione, con un riconoscimento sociale, con una reputazione molto alta. Era lì. Era riconosciuto da tutti e tutto, no? Eppure, malgrado la sua posizione, il testo ci dice che non riesce a influenzare positivamente nessuno. Nessuno lo segue. Lui se ne va da solo con la sua famiglia. No? Non so se ci rendiamo conto. È come se, come dire, tutto quello che Lot fa, tutto quello che Lot dice, tutto il giudizio di cui Lot va a trasmettere, manca di forza, manca di sostanza, manca la gravitas. Cioè, Lot è lì, lui parla, ma nessuno lo ascolta, nessuno lo prende sul serio. Ma insomma, Lot, guarda quell'uomo. E Lot se ne va. Nessun beneficio per gli altri. Esce soltanto lui da quella città. È triste questo. Ma non soltanto per gli altri. Pensa anche alla vita di Lot e alla sua famiglia. Quante persone della sua famiglia? Lot ha una vita travagliata. Il testo ci dice che i suoi generi, quando lui parla, lo prendevano in giro, pensavano che lui scherzasse. Cioè non c'era, no, nessuna serietà nelle cose che diceva. Era preso così, era alla leggera, ma cosa vuoi, sta parlando Lot, è una battuta. Scherzavano, no? Cioè lui non ha nessuna, non può dire nulla di rilevante neanche alla sua famiglia. La sua famiglia stessa non lo segue. Guardate, non ci sono vicini, non ci sono i suoi servi, lui esce da solo con i suoi cari, con sua moglie, da Sodoma. Nessuno lo segue. E ora guardate anche quello che succede, il testo abbiamo letto, quello che succede con sua moglie. Pensa alla moglie di Lot, immagina, la persona più vicina della tua vita, la persona con la quale tu hai sviluppato una profonda intimità. La persona, no, con la quale, no, tu hai condiviso il cammino più importante della tua vita, no, che sa dei tuoi pensieri, che sa le tue motivazioni, che sa davvero com'è il tuo cuore. Cosa succede qua? Anche lei. La moglie, non solo i vicini, non solo il prossimo, non solo il contesto, no, che abitava vicino a lui, non solo le persone che lui incontrava, ma neanche sua moglie è pienamente in linea con quello che dice la Bibbia. Cosa ci dice il testo? Sua moglie, la donna che ha generato i suoi figli, no? Quella donna che l'ha accompagnato per tanti anni, cosa fa? A un certo punto disobbedisce al comando della parola di Dio, si volta indietro e diventa una statua di sale. Lot è un uomo di Dio, sì che lo è, però guardate che uomo di Dio, con quante contraddizioni questo uomo di Dio. È un uomo di Dio, certo, nessuna reputazione, nessuno lo segue, problemi in famiglia, la moglie stessa non è convinta, no, dalla sua fede, dalle cose che lui fa, e perde sua moglie che diventa una statua di sale. Vabbè, Pippo, sì, va bene, i vicini, però almeno i figli saranno a posto con Lot, no? Insomma, sapete la storia delle figlie di Lot? Sapete la storia delle figlie di Lot? Non è una storia buona, no? Le sue stesse figlie, no? Sono in qualche modo, no? Come dire, ci viene detto nel testo che sono soggetto di violenza. E lui, per la sua indecisione, per la sua scelleratezza, le figlie stesse subiscono dei guai. Ma non solo lì. Poi ci dice, no, per uno strano capovolgimento della storia, ci dice che alla fine, lui preso in preda al vino, le sue figlie si prendono gioco di lui e danno ancora scandalo. Io mi chiedo, fratelli, no? Come dire, no? Come dire, Lot ha perso, no? Lot aveva talmente Sodoma dentro, capite? Lui poteva uscire da Sodoma fisicamente. Lui poteva scappare migliaia di chilometri. Ma dentro il suo cuore, dentro la sua mente, Sodoma e Gomorra erano lì pienamente. E io mi chiedo, com'è con noi? Io mi chiedo se a volte la sindrome di Lot, no? non ci caratterizza. Cioè sappiamo di essere figli di Dio, di essere cristiani, sappiamo che apparteniamo a Dio, però dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, c'è ancora Sodoma e Gomorra. Sapete cosa sono Sodoma e Gomorra? Sono contesti in cui la parola di Dio veniva maltrattata. sono situazioni in cui c'era ribellione. Sono contesti dove in pratica non c'era nessuna moralità, dove si incominciava dalla sessualità per arrivare a tutto il resto, non c'era nessun rispetto per la creazione, per la volontà, per i principi, per i valori di Dio. Erano, no, delle situazioni in cui c'era davvero una ribellione visiva, concreta. E la Bibbia ci dice, no, che questa situazione però aveva un suo fascino. Aveva un fascino, tant'è che Lot si rendeva conto, no, delle macerie attorno a lui, ma le voleva quasi, le desiderava. Io non capisco, fratelli. Ma sapete, Sodoma non era soltanto il contesto in cui c'era questa ribellione, questa sessualità molto disordinata, no? La Bibbia ci dice, e se trovi in Ezechiele 16, il verso 16, verso 49, che Sodoma era anche un contesto in cui c'era molta arroganza, le persone erano piene di sé, erano convinte di essere nel giusto, no? Però si prendevano gioco ed abusavano dei poveri, degli ultimi e degli emarginati. Questa era Sodoma. Ora penso un po' alla crisi che il cristianesimo spesso ha, fratelli, nella nostra società. Non è lo stesso modello di Lot che spesso, no, ritroviamo nella nostra vita? Non è lo stesso paradigma? Io penso che spesso le chiese cristiane, le comunità cristiane e i cristiani stessi non hanno pregnanza, non hanno efficacia, non sono efficaci nella loro vita e nella loro testimonianza. Sapete perché? Perché abbiamo la stessa sindrome, abbiamo la stessa malattia. E non riusciamo a essere convincenti neanche con noi stessi. Noi indugiamo, siamo deboli, no? Ma non solo, se indugiamo noi, non è soltanto un problema nostro. Perché poi gli effetti, no, si allargano, si estendono anche tra le persone che sono a noi vicine. Allora, indugiamo noi nella fede, non siamo sicuri, convinti di cosa significhi appartenere al Signore, e subito dopo questo indugio, questa incertezza si trasferisce, contagia, si trasmette anche a nostra moglie o a nostro marito. Ed è la prima cosa. La nostra incertezza, il nostro problema spirituale si estende, si allarga a macchia d'olio. Ma non c'è soltanto questo. Non si ferma lì, no? Va oltre. E spesso i nostri figli sono i contesti in cui più si esplicita la ribellione nei confronti della parola di Dio, perché questo indugio, questa incertezza, no, viene in qualche modo ampliata. Ma non solo. Il nostro prossimo, il contesto dove noi siamo immersi, è un contesto che non apprezza, che non riconosce la bellezza dell'Evangelo. E non abbiamo gravitas, non abbiamo, come dire, siamo lì, possiamo dire, sono cristiano, però la nostra vita poi va in tutt'altra direzione, abbiamo il musone, non abbiamo gioia, no? Non riusciamo a essere generosi con gli altri, siamo violenti quando stiamo nei social, aggressivi, no? Siamo i primi che pretendono, no? Ma dov'è? È la sindrome di Lot. Cioè, puoi dire quello che vuoi, possiamo dire quello che vuoi, ma se il nostro cuore non è ancorato alla verità, questo problema sarà un problema serio. Allora, fratelli, io mi chiedo se questo non sia anche il nostro problema, non sia la difficoltà che spesso, no, le chiese hanno, che le comunità cristiane hanno. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne che siano senza indugio per il Signore, che non abbiano indugi, che non abbiano incertezze, che siano tutti di un pezzo, che non abbiano ripensamenti, sanno cosa significhi obbedire al Signore e vanno diritti per la loro strada, no? Sanno che il focus è Gesù e il suo regno, e allora guardano Lui, il compitore perfetto della fede, e non si guardano a destra e a manca e tentennano. Abbiamo bisogno di questa decisione, di questa determinazione, Perché se noi non abbiamo questa decisione, questa determinazione con noi stessi, cari fratelli, vi garantisco che l'indecisione, le conseguenze, no? Le conseguenze del nostro indugiare si trasmettano, no? In tutto il resto. E poi non ci lamentiamo. Abbiamo bisogno di questa dedicazione, abbiamo bisogno di questa consacrazione. Io leggo alcuni dati, fratelli, no? Ma non è soltanto, come dire, se noi andiamo a chiedere, guardiamo un po'. Allora, sapete, fanno alcune statistiche ogni tanto, no? E incominciamo, no? Con la lettura della Bibbia quotidiana, no? Che non è soltanto, è già qualcosa leggere il calendario, no? Il foglietto col versetto e la meditazione, fallo, continua a farlo, no? Però quanti sono i cristiani che quotidianamente leggono la parola del Signore? Sapete la percentuale qual è? Meno del 20%. Cioè un cristiano su 5 regolarmente legge almeno un paio di versetti, no? Al giorno, no? Allora ditemi, fratelli, ma quanto ci nutriamo, cosa mangiamo noi? Una volta a settimana o mangiamo quotidianamente? Immagina una dieta, una persona che si nutre, no? Soltanto la domenica. Puoi fare la buffata che vuoi, ma non sarà salutare. Noi abbiamo bisogno di costanza. Quanti pregano? Quanti di fronte a un problema? Pochi. Molti si arrabbiano e vanno nel panico. Non va bene. Poi, hanno fatto alcuni sondaggi anche nelle scuole bibliche, nei seminari un po' più grossi, più numerosi, nel Nord America, no? A dove ci sono migliaia. Sapete qual è il problema più urgente, no più urgente, più, come dire, più sensibile? È che anche tra i giovani cristiani spesso l'etica, no, non è di moda e si assorbono modelli di sessualità che sono pagani. Cioè, non c'è. I giovani cristiani spesso non hanno più, no, la forza per vivere un'etica sessuale che sia coerente a quella del Vangelo, che è fatta di che cosa? Beh, è fatta di fedeltà e di rispetto, della consapevolezza che il matrimonio è il contesto in cui si può essere accanto e pienamente con l'altro. Non c'è. Cari fratelli, no, tutte queste, il tasso, sembra che purtroppo nel mondo i cristiani si divorzino più o allo stesso modo degli altri, con situazioni ancora più difficili. Spesso sapete perché ci sono intere denominazioni che stanno crollando? Perché vengono fuori, no, scandali relativi all'abuso sessuale. Contesti dove? Contesti cristiani. Allora, fratelli, io non voglio mettere in discussione l'autenticità della fede. Io metto in discussione però il nostro indugiare, ma siamo davvero per il Signore o no? E se lo siamo, dobbiamo vivere come Lot o in un altro modo? Perché spesso, no, se continuiamo a lamentarci di come va la nostra vita spirituale, delle cose che non funzionano nella comunità, sbagliamo. Dobbiamo farci un esame, una radiografia, un attacco al nostro cuore, un attacco spirituale, e dire quanta Sodoma e quanta Gomorra c'è ancora nella mia vita. I miei desideri sono orientati, la mia passione è orientata verso le cose del Signore oppure no? E non è per essere arroganti, è proprio per incominciare da noi stessi, in modo che la nostra vita possa essere rinnovata, cambiata. Sapete, Dio ha un progetto speciale per noi, per tutti noi. Dio ha un progetto glorioso, ma fin quanto c'è Sodoma e Gomorra nel nostro cuore, il progetto di Dio sarà bloccato, non potrà svilupparsi. Qual è il progetto di Dio? Te lo dico. Il progetto di Dio per ognuno di noi è molto grande. Leggo alcuni versi. No? Genesi 12, ancora, guarda qual è il progetto di Dio. No? Genesi 12, verso 2 e 3. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Qual è il progetto di Dio per noi? Che tu e Dio diventiamo fonte di benedizione per gli altri. Cioè, noi siamo, Dio ci ha messo, Dio ci ha creati, Dio ci ha salvati, non perché noi diventassimo consumatori della nostra salvezza, delle nostre benedizioni, ma Dio ti ha salvato perché tu diventi un generatore di benedizioni per gli altri. Tu devi essere un uomo e una donna che diffonde benedizione, no? Che contagia positivamente gli altri, no? Che, come dire, piuttosto, no? Che si mette al servizio, Dio vede in te, come dire, una persona che può, attraverso di te, benedire altri. Cari fratelli, ma come possiamo essere di benedizione se noi stessi non gustiamo questa pienezza della benedizione di Dio? Immagina cosa significherebbe se io e te vivessimo il nostro lavoro come un luogo in cui manifestare questa generazione di benedizione verso gli altri. Immagina cosa succederebbe, no? Se io e te, no, incominciassimo a pensare alle relazioni che io ho con le persone come opportunità per benedire. Cioè, sai cosa significa essere di benedizione verso gli altri? Fare in modo che gli altri, che ci sia una fioritura positiva nelle altre persone. Non c'è. Esodo 19, verso 4-6. Vi ho fatto vedere ciò che ho fatto agli egiziani. E poi il Signore dice: come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Questo è ciò che dirai ai figli di Israele. Cosa siamo noi? Il popolo di Dio, qua ci dice il testo in modo molto semplice: è un tesoro particolare. Cioè, io e te siamo preziosi. Dio ci considera davvero un tesoro. E come tale vuol dire che davanti ai suoi occhi abbiamo un valore immenso. Però non siamo solo un tesoro particolare. Il testo ci dice anche che noi siamo un popolo, un regno di sacerdoti. Quindi, allora, pensa un po'. Noi non siamo soltanto fonte di benedizione agli altri, siamo anche un regno di sacerdoti. Sai cos'è un sacerdote? Cosa fa un sacerdote? Un sacerdote fa essenzialmente due cose: è un mediatore, giusto? Tra Dio e gli uomini. Il Signore Gesù è il sommo sacerdote, il sacerdote perfetto. Ma quando Dio dice che il suo popolo è un regno di sacerdoti, ci sta dicendo questo. Mi sta dicendo, Pippo, la tua vita deve essere una vita che è costruita come un ponte, dove le persone possono riconoscere Dio e dove Dio possa incontrare le persone. Sai cosa fa un sacerdote? Fa due cose. Agli altri parla di Dio e a Dio parla degli altri. Siamo un regno di sacerdoti. Cioè, significa che la mia vita non solo deve essere di benedizione agli altri, ma io ho il compito, il dovere di annunciare il Vangelo agli altri e di presentare gli altri in preghiera a Dio. È una prospettiva gloriosa. Deuteronomio 7, verso 6. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore, il tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E ancora, io sono il Signore che vi ho fatti salire dal paese dell'Egitto per essere il vostro Dio. poiché dunque siate santi perché io sono santo. Ancora, il Signore disse, ancora, parla a tutto il popolo e di loro, siate santi perché io il Signore, vostro Dio, sono santo. Santificatevi dunque, siate santi perché io sono il Signore, il vostro Dio. Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. Io sono il Signore che vi santifico. Ora, io non so cosa tu pensi della santità, no? Ma la santità è una cosa che attrae. La santità è una capacità di, è una qualità che Dio dona al suo popolo, e le persone sante sono di grande attrazione per tutti. Zaccaria 8, verso 22. Molti popoli verranno a cercare il Signore e a implorare il favore del Signore. Così parla il Signore. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue piglieranno un giudeo per il lembo della veste e gli diranno: noi verremo con voi perché abbiamo sentito che Dio è con voi. Questa è la santità. È vivere una vita coerente, integra davanti al Signore che attrae le persone. Sai cosa significa essere santi? Essere santi significa appartenere al Signore. La santità non è una qualità che spetta soltanto a qualche personaggio del passato che ha fatto qualche miracolo e che adesso è magari rappresentato con qualche statua. Quello è un concetto sbagliato di santità. La Bibbia dice che se tu sei un cristiano, se tu hai creduto in Gesù Cristo, se hai dato la tua vita al Signore, tu sei santo. Tu sei una persona santa per definizione, perché chi ha creduto al Signore Gesù è una persona santa. Accostatevi a Lui, dice in prima Pietro, no? Anche voi siete delle pietre viventi. Siete stati messi lì per costruire una casa spirituale. Voi siete un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Ecco, noi siamo santi perché Dio ci ha graditi in Cristo, noi apparteniamo a Lui. E in tutta la Bibbia, no? Il termine santo, fratelli, nel Nuovo Testamento, per 56 volte, quindi non per una volta, il termine santo per 56 volte è attribuito ai cristiani ordinari, ai uomini e donne come me e come te. Uomini e donne che hanno delle sfide ogni giorno. Uomini e donne che hanno delle incertezze, però, poiché hanno conosciuto il Signore dice, voi siete santi. Fratelli, questa penso sia una sfida importante per ognuno di noi, no? Perché noi dobbiamo riscoprire la bellezza dell'appartenere a Dio, dell'essere santi per Lui. Dov'è questa la cifra della nostra santità? Non è nel diventare bigotti, non è nel diventare moralisti, non è nel diventare accusatori, perché spesso pensiamo che le persone sante siano quelle che accusano gli altri, che si sentono superiori agli altri. Ma questa non è la santità della Bibbia. La persona santa nella Bibbia è un uomo e una donna che appartiene a Dio e che si mette al servizio degli altri come Dio ha fatto in Gesù Cristo. Ed è una prospettiva nuova, ed è una prospettiva diversa. Siate santi perché io sono santo. E io penso che noi abbiamo bisogno di riscoprire questo piano, fratelli. Noi abbiamo bisogno della luce del Signore che vada in questa direzione. No? Noi dobbiamo vivere questa santità in modo nuovo, in modo radicale. E significa, leggo un verso, ad esempio, non mentite più gli uni agli altri, poiché voi vi siete spogliati dell'uomo vecchio e con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Rivestitevi dunque come scelti di Dio, come suoi figli, santi ed amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Cari fratelli, questa è la sfida di questa mattina che il Signore vuole per me e per te. Pensare alla figura di Lot e chiedersi: com'è con la mia vita? quanta Sodoma e quanta Gomorra c'è, non fuori, troppo facile riconoscerla fuori, ma dentro, nel mio cuore. Quanta Sodoma c'è, quanta Gomorra c'è nel mio cuore. Quanta ribellione, quanto indugio, quanto piacere verso le cose che Dio non approva. Io voglio incoraggiarti questa mattina a vivere non in modo orgoglioso o arrogante, ma in preghiera, in modo vigilante, chiedere che il Signore, per mezzo del suo Santo Spirito, possa lavorare la nostra vita e possa davvero ancora darci questa passione per la sua santità, per la sua disciplina. Fratelli, in gioco, la posta in gioco è molto alta, la posta in gioco è altissima, molto più di quella che tu e io possiamo percepire. Noi abbiamo una grande ricchezza che dobbiamo riscoprire. Noi dobbiamo riscoprire queste grandi benedizioni che Dio ci dà in Gesù Cristo. E ricordiamoci cosa significa appartenere a Cristo. Noi abbiamo detto sì a Gesù, se lo abbiamo detto, e grazie alla sua grazia abbiamo la salvezza eterna. Qualcosa che nessuno potrà mai, come dire, prenderci via. Noi abbiamo detto sì a Cristo, e quando abbiamo detto sì a Cristo, abbiamo scoperto un mare di grazia senza fondo. È come dire, se le cascate del Niagara fossero per noi quelle piene di grazia che continuano in qualche modo a rinfrescarci. Noi abbiamo detto sì a Cristo e adesso abbiamo la presenza di Dio nel nostro cuore. Noi adesso siamo il suo tempio, ci dice la Bibbia. Io e te siamo il tempio di Dio. Siamo fatti, Dio ci mette in questo modo, per onorarlo, per santificarlo, per celebrarlo. Noi siamo la luce e il sale, ci dice la Bibbia, no? Che in qualche modo deve illuminare un mondo che facilmente cade in penombra, nelle tenebre, è il sale che deve insaporire e impedire la decomposizione di tutto ciò che c'è attorno a noi. Noi siamo questi, fratelli. Noi siamo, siamo sicuri della presenza di Dio, perché Dio ci prende cura continuamente di noi e sappiamo che Dio è presente in ogni luogo, che Lui può ogni cosa, che Lui sa ogni cosa. La Bibbia ci dice che possiamo essere certi e sicuri e fiduciosi perché siamo cittadini del cielo, no? E aspettiamo una città celeste che scenderà giù, che arriverà dove ci sarà la piena giustizia e la pienezza della sua presenza. Noi siamo uomini e donne che, se abbiamo detto sì a Gesù Cristo, abbiamo detto sì a un Signore che è Signore, ci dice la Bibbia, di tutta la vita. Dio non vuole essere il Signore del 2% del tuo cuore, di 2 ore del tuo tempo, di una giornata della tua settimana, di una parte della tua vita. Dio è il Signore di tutto. Lui è il Signore e il sovrano di ogni cosa. Allora, fratelli, questa penso sia la sfida di quest'oggi. Io penso che la sua sovranità ci sfidi, no? Noi abbiamo bisogno che Sodoma e Gomorra siano estirpate dal nostro cuore. E se noi facciamo questo, no, annulleremo la sindrome di Lot e riscopriremo, no, la forza di essere fonte di benedizione per gli altri, di incoraggiare gli altri, di presentare gli altri, di comunicare agli altri la bellezza e la straordinaria perfezione del Signore Gesù, del Vangelo che Dio ci ha donato. Abbiamo bisogno di questa solarità, di questa semplicità. Non abbiamo bisogno di tante cose. Abbiamo bisogno di uomini e donne, giovani e meno giovani, che senza indugio dicono: io appartengo a Cristo, e se appartengo a Cristo cambia tutto, tutto. Togli Sodoma dal tuo cuore, toglila, perché se ancora indugi, le conseguenze saranno disastrose. Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. E vogliamo pensare anche alla vita di Lot, che malgrado il suo status, la sua posizione, la sua reputazione, nel suo cuore era tormentato e rattristato, ci dice la Bibbia. C'era un desiderio recondito, c'era ancora opposizione alla volontà e alla presenza di Dio. Forse come Lot vediamo situazioni difficili verso le persone che stanno accanto a noi. Forse come Lot ci rendiamo conto che le persone a noi più vicine tentennano. Forse come Lot ci rendiamo conto che non siamo riusciti finora a contagiare positivamente, a trasmettere positivamente con la bellezza del Vangelo le persone che ci stanno accanto. Ma questa mattina la parola ci invita a fissare lo sguardo su Gesù. È il Signore che ci dice: io voglio che tu sia fonte di benedizione per altri. Signore, io ti prego perché affinché ognuno di noi possa essere davvero questo generatore di benedizioni per altri. Anche nella nostra vita quotidiana, Signore, nella nostra semplicità, ma in modo gioioso, in modo autentico, fai che possiamo diventare, Signore, non dei cristiani per nome, bigotti, bacchettoni, moralisti, pronti a giudicare, a essere arroganti, ma che possiamo diventare uomini e donne che hanno estirpato Sodoma dal loro cuore e che ora sono pronti a dedicarsi e a donarsi agli altri per Gesù. Fai che questa piccola comunità, Signore, sia il luogo, Signore, dove davvero ognuno possa sperimentare questa appartenenza a Dio, dove possiamo, Signore, dire con serenità: io appartengo a Gesù e voglio appartenere a Lui sempre di più, e questa appartenenza fa la differenza, e voglio parlare di Lui, voglio contagiare col Vangelo, voglio comunicare la Sua presenza, i Suoi benefici, le Sue benedizioni. Signore, Tu ci hai portato qua per un motivo, e noi Ti chiediamo, Signore, di darci la forza di non fare come la moglie di Lot, non farci guardare indietro, Signore. Signore, ma noi che abbiamo preso, abbiamo messo la mano all'aratro, Signore, dacci la forza di andare avanti per mezzo del Tuo Santo Spirito, per la Tua gloria. Aiutaci. E se questa mattina, Signore, c'è qualcuno che ancora non Ti appartiene completamente, io Ti prego, Signore, che Tu possa parlare proprio al suo cuore e possa lavorare in profondità, Signore. Aiutaci, Signore, aiutaci a essere sale e luce come Tu vuoi. Nel Tuo nome Ti prego. Amen. Vogliamo cantare un canto?